vi dicevo adesso facciamo il principio della sintesi delle proteine. Adesso abbiamo tutti gli elementi per poterlo fare. Abbiamo un tRNA al quale è stato coniugato un aminoacido, perciò abbiamo l'insieme dei tRNA ai quali sono stati coniugati i rispettivi aminoacidi, abbiamo messaggeri, abbiamo le subunità ribosomali. Il principio della traduzione è far passare una sequenza nucleotidica a una sequenza aminoacidica. Credo che più o meno tutti sapete come funziona il codice genetico, cioè il fatto che il codice genetico faccia corrispondere a 3 nucleotidi un aminoacido. Si parla dell'anticodone, che sono 3 nucleotidi che sono posti in questa parte terminale del tRNA, del loop, che vedete qua in basso, e saranno 3 nucleotidi che sono complementari dei 3 nucleotidi del codone posto su il tRNA, cioè posto sull'RNA messaggero, ok? Perciò i 3 del tRNA sono complementari ai 3 sull'RNA messaggero. Avremo dunque lo spostamento di 3 in 3 e la lettura dell'RNA messaggero. Basta prendere la sequenza e spostarci di 3 in 3 e far corrispondere a ciascuno l'aminoacido corrispondente. Esistono dunque tanti tRNA con tutti gli anticodoni complementari dei codoni. Ciascuno ha associato l'aminoacido che verrà a questo punto inserito nella catena polipeptidica. Questo è il codice genetico. Il codice genetico è la decodifica delle triplette nucleotidiche del quale associamo ciascun aminoacido. Ci sono diverse cose che vanno dette che sono importanti sul codice genetico. Il codice genetico, da quello che vedete qua, dobbiamo identificare, diciamo, 3 tipologie di informazione che sono importanti. Primo di tutto, esiste quello che viene chiamato un codone di inizio. Quando abbiamo una sequenza nucleotidica dell'RNA messaggero, poi vi faccio vedere alcune sequenze vere prese dalle banche dati, se abbiamo il tempo, perché in realtà vado molto lento, non riusciremo mai a finire tutto quello che vorrei fare. Allora, se noi abbiamo detto l'RNA messaggero è più lungo della sequenza che ci interessa, che verrà decodificata, vuol dire che ci sono prima dei nucleotidi al 5' e da un certo punto in poi inizierà la traduzione. Ci deve essere dunque qualcosa che ci dice da dove cavolo si parte per leggere di 3 in 3, d'accordo? Questo è il codone di inizio, cioè, ed è universale, AUG. Questo, ok, fa partire la lettura di 3 in 3. Perciò il codone di inizio è fondamentale per poter iniziare a decodificare, sapere da dove si mette in frame, si mette il quadro di lettura, quello che ci dice andiamo avanti di 3 in 3. Ed è il codone di inizio. Il codone di inizio ha questa sequenza AUG e codifica per la metionina ed è questa tabella si legge in quanto? Questo è primo nucleotide, secondo nucleotide, terzo nucleotide. Sono sempre fatte così queste tabelle, ok? Allora, il primo nucleotide qua è una A, visto che è questa casella. Il secondo è la U, per codificare per questa metionina. Il terzo è la G. A, U, G. E c'è un unico codone che codifica per la metionina. Mentre per gli altri abbiamo più di un codone che codifica per i diversi aminoacidi. Nel caso della metionina c'è solo AUG e corrisponde anche al codone di inizio. Il che significa che tutte le proteine appena sintetizzate cominciano dalla metionina. Poi, qual è l'altra cosa che è identificata? Lo stop. Perché se sappiamo da dove si inizia, dobbiamo anche sapere dove termina la sequenza che codifica per la proteina. E dunque ci sono quelli che sono chiamati i codoni di stop. Abbiamo l'inizio AUG, cominciamo e leggiamo 3 e facciamo, mettiamo l'aminoacido, 3 e quello successivo, 3 e quello successivo, 3 e quello successivo e così via. Se non c'è un segnale di stop, si continua, si va fino in fondo. Ma vi ho detto, poi c'è il poli A, perciò non si va, il messaggero non è utilizzato fino in fondo. I ribosomi si sganciano prima, le subunità ribosomali, e si sganciano in corrispondenza del codone di stop. I codoni di stop sono 3. Lo sa già? Lo sa già? Allora, forse conviene ascoltare. Codoni di stop sono 3 e per sapere quale è la loro sequenza è U, A, G, U, A, A. Non è una canzone, no? Oppure l'ultimo U, G, A. Questi sono i 3 codoni di stop. Ok? U, A, G. U, A, A. U, G, A. Ogni volta che il ribosoma arriva e trova una di queste 3 triplette, cosa succede? Si alloggia un tRNA particolare e questo provoca il rilascio della catena aminoacidica e lo sgancio delle 2 subunità ribosomali. Abbiamo terminato la lettura del messaggero. Ok? E questo è un altro tipo di rappresentazione, meno comune, ma se volete vi mette per esteso quali sono. Vedete, ritroviamo qua la metionina con il nostro ATG e qua i nostri codoni di stop. 1, 2, 3. Ok? Vedete che qua già non c'è più la U? C'è la T. E quello che vi dicevo l'altra volta, non dovete scandalizzarvi e accettarlo sapendo che stiamo parlando. C'è un motivo, però se comincio a spiegarvi il motivo non ne finiamo più. Vi segnalo che le lettere che vedete qua è il codice a una lettera per indicare le sequenze aminoacidica. Perciò quando si legge, andiamo a vedere dopo, nella banca dati, la sequenza nucleotidica, troveremo ATCG, ok? Messo e questa è la sequenza. Poi dopo, se ci riferiamo alla sequenza aminoacidica, cioè il risultato della traduzione, Allora, per semplificare e non scrivere delle cose che abbiano tre lettere che sarebbe lungo, si utilizza il codice a una lettera. Perciò la valina viene messa con la V, la locina con la L. Alcuni sono meno immediati perché la sparagina è la N, perché se no la si confonde con la lanina. Perciò volevo solo, non è che le dovete sapere a memoria, ok? Ma no, non è che vi impedisco di saperle, ma è più utile, e se io devo farvi delle domande su queste cose qua, vi darò sempre la tabella, ok? Noi, tutto sommato, di nuovo, il nostro mestiere non ci richiede, non è il medico che ha davanti a sé il paziente e che non può dire, ah beh, adesso aspetti, guardo un attimo e vado, cioè, ci sono dei mestieri o delle cose dove tu devi essere pronto e rispondere e saperlo tutto a memoria. Nel nostro caso è molto più importante saper gestire l'informazione, saperla capire, saperla utilizzare, saper dove ritrovarla. Al giorno d'oggi è inutile tutto sommato saperlo a tutti i costi, a memoria, rischiare anche di fare un errore. Uno mette codice genetico su Google, si trova la tabella con il codice genetico, se va a vedere se lo utilizza. Non si ricorda più una lettera come la simbologia, lo si va a cercare e lo si utilizza, ok? È altrettanto importante saper ritrovare l'informazione, saperla utilizzare nel modo giusto. Poi a forza di fare, saprete che la tirosina si scrive con la Y, perché quando siete al secondo anno e che io vi faccio una testa così sulla cosa delle fosforilazioni delle tirosine, non potete fare a meno e lo saprete, volendo o meno, ok? Però sono alcuni che dopo un po' uno sa a tutti i costi. Se uno fa il biochimico, le saprà. Se uno fa, non farete tutti lo stesso mestiere. Perciò in questo senso a me la cosa importante è che se io vi fico una domanda con la tabella del codice genetico, voi la sapete usare e capite di cosa stiamo parlando, ok? Questa è una sequenza presa in una banca dati. È una sequenza, adesso poi vi do l'indirizzo, potete andare a cercare nelle banche dati e vedere in autonomia cosa somigliano e come si fa, perché poi è tutto di accesso libero, non c'è assolutamente nessun vincolo. È scritto per facilitare la conta da parte dell'operatore con dei blocchi che sono di 10 nucleotidi per volta. Ovviamente non è che l'RNA ha separato 10 nucleotide per volta, ok? È solo per facilitare chi legge in banca dati. Se prendiamo una sequenza di questo tipo qua, che aggiungiamo l'informazione sul codice genetico, che quello era comodo perché ci sta nella geometria del foglio per spiegarvi questo, questo vi riprende, questo è il codice delle lettere degli aminoacidi. Questo è il loro nome con soltanto tre lettere, però è più facile per ricordarsi il loro nome. E queste sono i corrispondenti triplette. Ah, quello che non ho detto, scusate, ma per me è la quarta ora di lezione da stamattina ed è, vi giuro, anche fisicamente decisamente stancante, perché se voi continuate a parlare di continuo io non ce la faccio proprio. Quello che vi avevo detto, dalla tabella del codice genetico ci sono tre informazioni, ve ne ho commentate due, cioè l'inizio e la fine. La terza è quella che viene chiamata, si dice che il codice genetico è degenerato, che non è molto felice come espressione perché sembra una cosa brutta, ma in realtà vuol dire semplicemente che c'è più di una tripletta che può codificare per lo stesso aminoacido. In effetti ci sono più combinazioni di triplette di quanto sono gli aminoacidi. D'accordo? I 20 aminoacidi si possono ottenere con un numero di triplette inferiore a quelle che sono le possibili combinazioni delle quattro lettere. E dunque, questo ha come effetto finale che c'è più di una tripletta che codifica per un aminoacido, Alcuni addirittura possono esserci 4, addirittura 6 combinazioni diverse che codificano per lo stesso aminoacido. E se voi notate, spesso la variabilità maggiore è sulla terza lettera, non sono equivalenti, e anche per le mutazioni questo è importante. Si dice che ci sono delle mutazioni che sono silenziose. Significa che a livello della sequenza nucleotidica posso avere una differenza, ma ai fini della sintesi della proteina mi produce lo stesso, la stessa sequenza di aminoacidi della proteina. Perché? Perché se ho una mutazione, ad esempio, prendiamo questo, in una sequenza in cui al posto di una U o una C, ai fini della sequenza aminoacidica non ha nessuna importanza perché mi viene sempre un acido aspartico. Ok? Perciò ci sono delle mutazioni. Se fosse stato al posto della G, avessi avuto un A, mi avrebbe fatto cambiare aminoacido. Se una mutazione che riguarda, ed è vero in particolare sulla terza lettera della tripletta, posso avere una mutazione nella sequenza nucleotidica che non ha nessun effetto, non cambia nulla nella sequenza aminoacidica. E visto che quella che poi alla fine l'elemento funzionante è la proteina, posso avere la produzione di proteine dove c'è anche qualche errore, ma nella sequenza nucleotidica, ma la proteina è totalmente funzionante, anzi è esattamente la stessa sequenza. Ok? Perciò esiste questo fenomeno di ridondanza, più triplette per lo stesso aminoacido. L'unico che è, non l'unico perché anche il triptofano è da solo, ma vedete la UG, la metionina è da solo. Allora, una volta che uno ha questo tipo di informazione, ammesso, e questo è un esempio, poi ve ne faccio vedere un altro dove non è così, ma in questo caso, in questa sequenza, abbiamo un ATG di subito. Perciò, in corrispondenza di questo ATG, chi si alloggia? Il tRNA che porta la metionina. E dunque, questo ci dà il frame di lettura e questa la metionina. Dopodiché abbiamo GCG. E dunque, sarà... in realtà dovete usare gli stessi, questa è un'altra cosa della nomenclatura. Invece di ragionare sul complementare, veramente l'anticodone, vedete che qua è ATG, ok? E qua in corrispondenza della metionina è scritto AUG o ATG. Non si utilizza la complementarietà, lo si sa. E si scrive così perché è più immediato e più rapido. Vado a vedere e leggo, invece di dirmi devo leggere perché è indicato la sequenza complementare. E non si fa che indicare direttamente la sequenza che è riconosciuta. È una facilità, di nuovo, dagli addetti ai lavori per la lettura. Perciò voi dovete sapere che c'è l'anticodone complementare del codone. Quando si parla del codice genetico non si mette l'anticodone, ma in realtà si mettono i codoni. Allora, fatta questa precisazione, adesso dobbiamo andare a cercare GCG. GCG, ok? Alanina. GGT, dove sarà? GG, cioè questo è un G, GGT, glicina. Ok? E così via. Dunque, conoscendo la sequenza nucleotidica, posso conoscere in modo univoco la sequenza aminoacidica, la sequenza della proteina. Ok? L'inverso è vero? No. Perché se conosco la sequenza aminoacidica, per ciascun aminoacido, tolto i due che hanno un unico codone, per gli altri non so quale è stata la tripletta esatta che ha portato all'inserimento di questo aminoacido. Potrebbe interessarmi saperlo, in realtà in molti casi non mi interessa saperlo, può essere interessante per ricostruire dopo aver avuto i progetti genoma hanno funzionato prendendo, immaginate la nostra enciclopedia di cui abbiamo parlato fin dall'inizio, e prendete delle forbici e tagliate l'enciclopedia, ok? Prendete due enciclopedie, anzi, ciascuna la tagliate, le tenete separate. Poi dopo, dai vostri frammenti, andate a leggere ciascun pezzo e mettete tutto in banca dati. Dall'altra enciclopedia, che avete la stessa, d'accordo? Era un doppione, l'avete tagliata con altri paio di forbici, o meglio, facendo un altro tipo di taglio, e avete fatto lo stesso. Il grosso dei progetti genoma è stato, da un lato, di andare a leggere tutti i frammenti che erano stati prodotti da tutto questo taglio dell'enciclopedia, ma il grosso del lavoro è che un conto è sapere del puzzle enorme ciascun pezzo, un'altra faccenda è aver rimontato tutto il quadro e l'enciclopedia intera. Perciò i progetti genoma ci hanno prodotto che conosciamo ciascun tassello, ma non sappiamo come si sono organizzati tutti i tasselli gli uni rispetto agli altri. Perciò il progetto genoma ha portato a grandi conoscenze e ha aiutato dove avevamo già un tassello di cui ci serve sapere cosa c'è ai fianchi, cosa c'è lì in zona. Non ci dà tutte le risposte. Aver fatto il progetto genoma non vuol dire che si è capito come era strutturato tutto il genoma degli organismi di cui è stato fatto il risultato del sequenziamento. Ok? Sono due piani diversi. Questo per dirvi come si fa questo tipo di cose. Adesso come raggiungere questa informazione? No? Invece di guardarlo con dei slide che sono state fatte, posso farlo, vi lascio le slide così vi fa da promemoria. Però se andate con un browser qualsiasi e a questo punto scrivete entrée, come si scrive in francese quando uno deve entrare da qualche parte, perciò con la EZ finale, oppure potete scrivere anche PubMed. Ma tanto nelle slide ve lo troverete, perciò non preoccupatevi. E vi trovate appunto questo tipo di cose. Questo ci porta in questa grafica, è cambiato di recente, perciò la diapositiva non può un'altra grafica, ma il concetto è lo stesso. E se cerchiamo... non cerchiamo un articolo scientifico, ma cerchiamo una sequenza nucleotidica. Perciò gli dobbiamo dire cosa cerchiamo, perché ai motori di ricerca che sono su un sacco di entrate di banche dati diverse. Mettiamo nucleotide. Poi gli metto che cerco questa proteina che devo mettere in inglese. Lavorerei nel ratto la sua sequenza, perciò metto la specie, solo perché se non metto niente mi arriva 10.000 record. E ovviamente uno deve fare una ricerca un po' mirata, se no non riesce a trovare l'informazione che gli interessa. Voglio la sequenza completa e vorrei quella dell'mRNA, perché se vado sulla sequenza genomica non ne veniamo a capo. Ok? Vediamo cosa mi restituisce. Allora, in questo caso ha trovato 13 sequenze che sono 13 sequenze che sono, corrispondono a questa ricerca che ho fatto. Se vado su questo che mi dà la sequenza completa, il tipo di informazione che trovate è di questo tipo. Vi dice quando è che è stata messa in banca dati, vi dice da dove è stata isolata questa sequenza, dove è stata trovata, chi l'ha fatto. Ma quello che ci interessa è di trovare la sequenza di cui parlavamo prima. Ecco, questo è un esempio. Vedete che assomiglia a quello di qui che abbiamo preso prima. Però i primi nucleotidi non sono ATG. Vedete? Perché questo è l'mRNA completo. Allora, per sapere da dove trovare l'ATG, quello che corrisponde veramente all'inizio della sequenza, mi viene detto, perché mi vengono date queste informazioni. Perciò, qua è la sequenza dell'RNA messaggero, è riportata dal nucleotide 1 a 1054. In effetti, da 1 a 1054, ok? CDS sta per sequenza codificante. E mi dice che la sequenza codificante inizia con un nucleotide 169. Ok? Andiamo a vedere se è vero. Qua è l'1, 61, 121, 181. Però se questo è 181, questo sarà 161 e qua, cioè 170, e qua troviamo ATG, lo vedete? ATG. Ovviamente non lasciatevi ingannare dal fatto che è separato di 10 in 10. Ok? Perciò è 169 ATG. Dal momento in cui sappiamo questo, possiamo leggere tutti i nucleotidi che seguono 3 per volta. Ai 3 facciamo seguire la sequenza in aminoacidi. E visto? Potete prendere un codice genetico e verificare che sia giusto. Invece, e ci dice che la sequenza codificante inizia a 169 e finisce a 618. In effetti, se uno va a vedere 601, 610, 611, e qua c'è il codone di stop. Ok? La sequenza codificante è compresa in questa porzione. Se divido la differenza, appunto, della sequenza codificante, questo mi fa vedere, mi dice esattamente, dividendo per 3, il numero di aminoacidi che compongono questa proteina. Posso chiedere a quelli che hanno voglia di parlare di uscire, per favore? Guardate, è un servizio per voi stessi e un servizio per tutti noi. Non è difficile. Prendete e uscite. Sì, sì, certo. Perciò, questo vi dà il frame di lettura e vi permette, appunto, l'ultimo, dicevamo qua, è l'ultimo nucleotide, perciò il codone di stop e i 3 nucleotide prima. E questo ci fa terminare. Qua si sgancia, si sganciano le 2 subunità ribosomali e si sgancia la proteina. Tutto questo non viene tradotto. Se io con perché ci sono mutazioni o perché lo faccio con le tecnologie ricombinanti che sono ormai a disposizione. Seguendo la triplette, in un momento sostituisco i nucleotidi 3 che codificano per un determinato aminoacido, le sostituisco con la tripletta che codifica per uno stop, ottengo una proteina più corta. Ok? Se tolgo il codone di stop, il ribosoma è continuo. Ok? Perciò, con, o perché sono mutazioni naturali, uno dice c'è una mutazione dell'informazione genetica che ha portato a sostituire quello che codificava per l'aminoacido, ad esempio ha introdotto un codone di stop. Se si fa quello, invece di avere la proteina normale, tutta funzionante, magari ho solo un pezzo corto, perché c'è uno stop e il ribosoma si sgancia. Ok? Perciò una mutazione genica può essere silenziosa, perché riguardava una mutazione puntiforme, vuol dire la sostituzione di uno o pochi nucleotidi. Può essere silenziosa, perché ho avuto una sostituzione, ma tipo sulla terza base, e tanto mi codifica per lo stesso aminoacido. Perciò non è esattamente lo stesso tRNA, ma era un altro che tanto portava lo stesso messaggero, portava lo stesso aminoacido. Ok? Perciò non ha avuto effetto sulla sequenza della proteina. Oppure potrei avere all'inverso una mutazione puntiforme, basta cambiare un nucleotide, perché invece di avere la tripletta che codifica per un aminoacido ho introdotto un codone di stop. Se quello è avvenuto, mi produce quello che viene chiamato una proteina tronca, è più corta, ok? E questo potrebbe portare a un disfunzionamento enorme. Potrei avere una proteina che mi porta ad avere, appunto, come dicevamo, eliminato, perché ha modificato uno dei nucleotide che a sua volta ha cambiato l'aminoacido che era stato messo quando facevamo l'esempio della lamina nucleare. Se questo cambiamento ha sostituito un aminoacido che era importante per il taglio, la molecola non viene più tagliata e alla fine non ho più il risultato. Perciò è tutto scritto, ok? E si decodifica. E se si vuole adesso in laboratorio, come dicevamo, la proteina di fusione con la GFP, allora devo stare attenta quando faccio il costrutto in laboratorio a far sì che la le tre in tre che codificano per la proteina deve continuare in frame, cioè avere bene la sequenza di lettura con le triplette che codificano per la lampadina. Se mi sposto di un nucleotide perdo totalmente il risultato finale, mi codifica per tutta un'altra cosa. Spostarsi di un nucleotide è pazzesco, perché fa spostarsi di tre, dice un aminoacide di meno, ma spostare di uno ti fa codificare per una, cioè ti fa una proteina che non ha niente a vedere, proprio perché è il modo con il quale si legge questo tipo di informazione. Perciò questo, diciamo, è quello che si va a trovare in banche dati, sono aperte, totalmente aperte. Bisogna saperle leggere, bisogna saper trovare l'informazione che interessa. Ma comunque se volete il tipo di cosa che appunto si fa facilmente. Allora, questo tanto ve le lascio, vi ho fatto fare questo esercizio e vedete che qua vi viene fornita la sequenza aminoacidica, perché tanto è inutile che ciascuno si metta lì a leggere le triplette con l'informatica, figurati. Perciò a questo punto si trova questo tipo di informazione dove mi dice, questo è un altro della banca dati, il coding sequence funziona nello stesso modo, questa volta mi dice 94. Perciò se questo è 60, 70, 80, 90, ecco la TG. Ok? E dunque questo sarà l'inizio. E la sequenza, questa è la sequenza aminoacidica, ecco la metionina. Poi prosegue con la sua sequenza e questo dice che il codone di stop è a 543. Perciò 543. E in effetti è il CTA che era qua. Perciò questo vi dice, CTA, questo vi dice che questa è la sequenza codificante. Ok? Viene sempre scritto 5 primo, 3 primo come sequenza, perché i messaggeri sono letti 5 primo, 3 primo. Questo corrisponderà a quello che sulla proteina viene chiamato l'N-terminale, perché è il gruppo amminico che non è coinvolto nel legame peptidico. No. Gli aminoacidi nella loro struttura struttura generale degli aminoacidi, in cui questo è il radicale, è quello che farà sì che questo aminoacido sarà chiamato, sarà l'alanina piuttosto che la valina, piuttosto che la metionina, piuttosto che via. Perciò questa è la parte variabile, questa è la parte costante. Ok? Il gruppo carbossilico, il gruppo amminico dell'aminoacido che deve essere agganciato, si va sempre da sinistra verso destra, ok? Questi formano il legame peptidico attraverso la desidratazione, perciò dobbiamo togliere un OH di qua, un idrogeno dall'altra parte, questo diventa un doppio legame, ok? E questo ci ha fatto quello che è il legame peptidico, perdendo una molecola d'acqua. Si formano questi legami di polimerizzazione per desidratazione. Il primo aminoacido vede il suo gruppo amminico che non è coinvolto nel legame peptidico. L'ultimo aminoacido che è stato inserito vede il suo gruppo carbossilico rimasto libero. Questo è il motivo per il quale, prima di tutto, la catena cresce in questa direzione, ok? E questo è l'N-terminale e corrisponde al primo aminoacido, questo è il C-terminale e corrisponde all'ultimo aminoacido che è stato inserito nella catena. D'accordo? Il che fa la corrispondenza, visto che si legge dal 5' verso il 3', l'N-terminale della proteina, se vado a cercare nella traduzione quelle che sono appunto le triplette che codificano per questi aminoacidi, le trovo sul lato 5' della sequenza codificante. 5', 3'. Ok? Perciò il messaggero è più lungo, in effetti non abbiamo iniziato subito la traduzione, la piccola subunità ribosomale si aggancia al 5 primo, slitta sul messaggero, solo la piccola, fino all'incontro con l'ATG, il codone di inizio. A questo punto questo catalizza l'interazione con quello che sarà il tRNA che contiene la metionina e la grande subunità ribosomale. Il bacio di Dama si forma lì, il ribosoma si forma lì, in corrispondenza dell'ATG. Agganciamo tutti gli aminoacidi realizzando il legame peptidico. Quando arriva il codone di stop, il tutto si sgancia, viene liberato il peptide, la proteina che è stata sintetizzata, le due subunità si sganciano. Ok? Lo stesso messaggero può essere letto più volte. I ribosomi, questi hanno preso il... Possiamo perdere? Questo vuol dire che l'aggancio sono i siti che ci sono per inserire il tRNA che contiene l'aminoacido. Il primo riconosce il codone di inizio, che è la UG, che nelle banche dati riconosciamo come ATG. Questa è la piccola subunità ribosomale, la grande subunità ribosomale, si inizia dal 5 primo. 5 primo troviamo l'ATG, questo è il primo aminoacido. Quando ci spostiamo, questo viene eliminato, è stato utilizzato, abbiamo già recuperato il suo aminoacido. Questa è la catena, vedete che questo ha il gruppo N libero e l'N terminale. Queste sono tutte le sequenze, legame peptidico, l'altro radicale, prima era la metionina, poi è il secondo aminoacido, terzo, quarto, si alloggia nel fito A il tRNA successivo, la complementarietà, ok? Mette in corrispondenza l'aminoacido che porta, si cambia il legame, si realizza il legame covalente, il legame peptidico. In effetti, vedete che qua lui è tenuto al suo il gruppo carbossilico è quello che lo aggancia ancora al tRNA con il gruppo aminico che è libero, ok? Dopodiché questo qua va via, questo si è agganciato e ci sposta così e si va avanti. Perciò il tRNA è fondamentale perché fa da ponte, la sequenza viene riconosciuta. Se per qualche motivo qua, o perché sono mutazioni cosiddette naturali, ok? O perché sono tecnologie ricombinanti che a volte possiamo con questo modificare poi il prodotto finale che sarà la proteina, perché se qualunque cosa si faccia su questa sequenza, ovviamente ha una ripercussione su quella che potrà essere la sequenza aminoacidica. Se metto prima un codone di stop, si ferma il tutto, questo si sgancia e una proteina più corta. Se tolgo il codone di stop, ho una proteina più lunga. Se metto un'altra sequenza in mezzo, sempre in frame, faccio ad esempio la proteina con la lampadina. Perché un codice è un macchinario. E quella che è l'informazione è il risultato che poi ottengo. È codificato. Perciò con questo posso avere, sempre si agganciano al 5 primo, inizia, quando arriva il codone di stop si sganciano. Domani vediamo però l'indirizzamento delle proteine, dove vanno a finire queste proteine e qual è anche lì come è codificato tutto ciò.